nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
Ultima puntata di questo 2024, nessuna è perfetta. Ci salutiamo con il meglio di alcune delle trasmissioni che avete ascoltato in questo 2024 e delle interviste che sono andate appunto in onda nei mesi scorsi. Ci sono state tantissime ospiti che mi piace riascoltare insieme a voi, donne che hanno qualcosa da dire sempre, ciascuna nel proprio campo. Siamo a Natale, c'è chi è in vacanza e chi invece in vacanza non ci andrà per scelta o per questioni personali. A chi non va in vacanza, ovviamente un augurio speciale, la chiamano staycation, la vacanza di chi sta a casa e si riposa. Chi invece è già sulla neve e sta sciando, magari può ascoltare con noi una specialissima Sunday Girl, Deborah Compagnoni. La sciatrice italiana più vincente di sempre. Oltre ai 3 ori e 1 argento olimpici, il suo palmarès include 3 ori mondiali, 1 Coppa del Mondo in slalom gigante e ben 44 podi in Coppa del Mondo. Ma non è solo questo, tant'è vero che oggi parliamo anche del libro. Il libro che ha scritto è un libro che ha dedicato ai suoi figli e alle sue nipotine, le figlie del fratello Jacopo, che è stato travolto da una valanga, un grande dolore, nel 2021. Buona domenica. Deborah, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, grazie a te Maria. Bene. Mi hai descritta come un'eroina, qualcosa di super speciale. Sono molto normale invece.
Ma è la tua normalità che ti fa fare cose diverse. Non credi?
Sì, ma io penso che ognuno di noi sappia fare tante cose, è che non tutti sono popolari e diciamo conosciuti per poter far vedere quante cose sanno fare, però per me è un po' così, dai. Io mi sono buttata anche in questa esperienza così anche un po' un gioco del scrivere un libro.
Perché l'hai fatto? Perché volevi che restasse qualcosa della vita abbastanza straordinaria che hai fatto tuttora, una vita che ha avuto momenti epici, grandi gioie e poi anche dolori come quello che ho citato purtroppo della scomparsa di tuo fratello.
Ma allora io questo libro l'ho voluto fare proprio come nella dedica, proprio per i miei figli e le mie nipoti, perché sono state i racconti che io facevo a loro, cioè quando erano piccolini e adesso alle nipoti, perché sono piccole adesso, racconti di queste storie di me bambina con mio fratello, queste diciamo giornate, queste mezze marachelle, esperienze un po' di avventura che ai bambini piace tanto, perché le storie vere, come anche a noi adulti, piacciono molto, le storie successe veramente. E quelle non sono delle favole, non sono delle storie, ma sono storie vere. E allora le ho volute scrivere, così c'è una testimonianza, poi ci sono belle illustrazioni, ma alla fine c'è anche un po' una morale, che è quella che la vita da bambina, l'infanzia è un periodo bellissimo che se vissuto bene poi ti accompagna un po' per tutta la vita, no?
Non c'è dubbio, l'infanzia stabile ti aiuta per tutta la vita, sì. Tu hai vissuto un'infanzia in un contesto bellissimo, no? I tuoi avevano un albergo, tu stavi in montagna. Non pensi che oggi Il rapporto con la natura, a parte per i bambini che come te vivono in montagna o vivono in condizioni, diciamo, di vicinanza alla natura, sono ovviamente dei privilegiati. Ma il rapporto con la natura nei bambini oggi è spesso abbastanza inesistente. Noi abbiamo il tasso di obesità altissimo dei bambini. Non fanno sport, non escono. Spesso i genitori lavorano e li lasciano davanti alla TV o peggio ancora davanti ai social.
Sì, è una società questa di purtroppo dove i nostri bambini sono tanti, sono molto molto seguiti, a volte anche troppo, cioè con genitori anche un po' pressanti che allora stanno appresso proprio sempre e li ipercontrollano. Purtroppo altri per motivi proprio di società, per il lavoro, per gli impegni, per la logistica nelle grandi città e per condizioni anche particolari. Io dico, io ho avuto un'infanzia bellissima, i miei figli anche se sono di un periodo più recente e le mie nipoti pure, ci sono tanti bambini che tutt'oggi vivono infanzie belle in posti dove stanno bene. Però ce ne sono tanti altri, come dicevi tu, che purtroppo non sono seguiti, non c'è un'attenzione da parte, diciamo, delle istituzioni di mettere in condizioni i bambini di poter fare e vivere di più all'aria aperta ed avere quel momento nell'attività motoria proprio della scuola, fatto in un certo modo, più ore, ma anche seguiti bene, cioè ecco, proprio con un'organizzazione diversa. Ecco, tutto questo porterebbe sicuramente a migliorare anche quella condizione proprio della salute del bambino per poi diventare adulto più sano,
E
perché
Deborah, tu che tipo di
si
mamma sei
costruisce tutto da
stata?
bambina. Oh,
Hai
io non
insegnato a sciare a 3 anni?
lo so.
Cioè sei stata una mamma molto, come dire, una mamma istruttrice
No,
o no?
no, allora io sono stata una mamma presente perché poi non è solo cosa gli fai fare se li porti a sciare, a correre o a fare uno sport, ma è l'esserci in generale. Io ero fortunata, cioè una condizione dove io potevo stare a casa e seguirli nella loro vita e perciò in orari diversi, perché avendo età differenti, poi uno arriva, l'altro va a scuola, l'altro torna, ecco, essere più presente. Però oltretutto ero molto attiva nel far fare esperienze, però senza pretese a livello agonistico o in qualsiasi altra attività di prestazione, perché io che vengo dal mondo dell'agonismo non avevo voglia che vivessero quell'ansia lì, perché io da bambina non l'ho vissuta così, per cui dopo sono state loro scelte di fare gli sport che volevano e anche continuare oppure no.
Che cosa è rimasto nella Deborah di oggi, diciamo della Deborah campionessa sportiva?
Ma è rimasto secondo me proprio l'impostazione un po' di rigore nella vita, no? Nell'avere proprio un po' delle regole che sono mie personali, mi piace alzarmi presto, ma non tutti i giorni, però la mia routine è abbastanza rigorosa, no? Ma forse perché mi sento bene così. E nello stesso tempo però anche libertà di poter scegliere, e la cosa più bella è quella di fare una vita abbastanza all'aria aperta e nei posti dove sono cresciuta, dove sono stata bene, che appunto sono la montagna e quell'ambiente lì. Ecco, questo è quello che è rimasto sicuramente. Lo sport a quel livello ti dà quel tipo di impostazione, anche di rinunce, di non. I vizi non ci sono tanto, ecco, diciamo, non sono mai stati, ma sto bene così.
Senti, se tu avessi di fronte la mamma di due bambini e dovessi dirle perché potrebbe essere utile per lei leggere il libro che hai
scritto, che cosa le diresti?
Ma no, io non dico che è utile, se lo leggono sono contenta, perché c'è molta semplicità e diciamo che nella parte poi della postfazione ci sono dei consigli e anche delle riflessioni su come appunto fare genitore è molto complicato e bisogna vedere il contesto, infatti non è che bisogna generalizzare, però alle volte ci sono cose semplici che si possono fare e che risolvono tante, tante cose.
Io ringrazio Deborah Compagnoni per questa nostra chiacchierata di domenica mattina. Vi ricordo che oltre a essere la campionessa che è stata e avere anche una passione per la pittura, perché dipingi ancora peraltro?
Ah, un pochino, faccio delle decorazioni, mi piace sempre l'arte, mi piace vedere le mostre, sono appassionata di quel mondo lì, però diciamo che dipingo proprio per hobby, è un passatempo, cioè neanche passatempo, non vorrei chiamarlo passatempo, è un hobby che mi fa stare bene, è molto, concilia molto con il mio modo di vivere.
Oltre a questo è anche una scrittrice, perché ha scritto questo: Una ragazza di montagna, storia di un'infanzia felice tra neve, prati e avventure, pubblicato da Rizzoli, che è il suo primo libro con delle bellissime illustrazioni che vi consiglio, e nel frattempo ringrazio Deborah per essere stata con noi questa domenica.
Grazie, grazie a voi, grazie a te. Ciao. Ciao a tutti.
Ciao.
Buona
domenica. Grazie.
Ciao.
Nessuna è perfetta.
Seconda parte di questa puntata speciale di Nessuna è perfetta, vi teniamo compagnia facendovi riascoltare quello che secondo noi è il meglio di alcune delle interviste che sono andate in onda nei mesi scorsi. Con Deborah Compagnoni abbiamo parlato anche del romanzo illustrato che ha creato per i piccoli lettori, e sempre di un libro, ma questa volta per bambine. Abbiamo parlato qualche domenica fa con una delle donne più straordinarie che l'Italia abbia avuto la fortuna di avere nel campo delle scienze e delle tecnologie aerospaziali, Amalia Ercoli Finzi. Veramente un grandissimo piacere riavere con noi questa domenica, Nessuna è perfetta, Amalia Ercoli Finzi. Buona domenica!
Buona domenica a te, è una bellissima giornata.
Io sono contenta di averti con noi, non soltanto per tutte le cose che hai fatto nella tua vita e che qui sintetizzo brutalmente, è una delle personalità più importanti nel campo delle scienze e delle tecnologie aerospaziali, pensate, accademica, scienziata, consulente della NASA, oltre che dell'ASI e dell'ESI, medaglia d'oro per meriti scientifici, grande ufficiale al merito della Repubblica Italiana. Portano il suo nome un asteroide e un teorema, oltre a 200 pubblicazioni scientifiche. È stata direttrice della celebre missione Rosetta dell'ESA per lo studio di una cometa. E tra una cosa e l'altra si è anche sposata e ha avuto 5 figli. Adesso non so quanti nipoti hai. Quanti nipoti hai?
7, di cui 3 femmine e 4 maschi. E devo dire che le mie femmine sono bravissime. Proprio.
Guarda che contiamo anche sui nipoti maschi. Allora, tra una cosa e l'altra, Amalia Ercoli Finzi, no? Siccome ha poco da fare, è anche riuscita a scrivere un libro pubblicato da Mondadori, l'ha scritto a quattro mani con sua figlia Elvina Finzi e con Tommaso Tirelli. Si intitola il libro Le ragazze della Luna, sogni e scoperte delle scienziate dello spazio, ed è un libro che chi ha in casa delle bambine, ma anche dei bambini, dovrebbe proprio leggere con loro. È dedicato alle bambine, perché, sì. Amalia?
Dunque, è dedicato alle bambine perché è il nostro messaggio, messaggio mio e di mia figlia, fatto proprio anche da Tommaso Tirelli, che è il marito di Elvina e quindi il mio genero. Allora, dicevo, è questo il nostro messaggio. Noi vogliamo, anche con questo libro, perché abbiamo precedentemente, ne abbiamo già mandati altri due, pubblicati altri due, anche con questo libro noi vogliamo dire alle ragazze, alle bambine, che si può fare tutto quello che loro vogliono, che loro sono in grado di realizzare i loro sogni, certamente impegnandosi, certamente mettendosi con grande appunto impegno, ma soprattutto con grande entusiasmo. E questo libro ci porta, come è scritto nel titolo, ci porta fino alla luna.
Amalia, se tu avessi di fronte appunto una potenziale lettrice, no? Una bambina di 9 anni, e tutte noi sappiamo quanto in Italia sin dalle elementari ci sia una forte riluttanza nelle bambine a sentirsi a proprio agio con le materie scientifiche. Alcune si sentono attratte, la maggioranza no, sia per scienze che per tecnologia, che per ingegneria, che per matematica. Tu che ti sei laureata in ingegneria aeronautica nel 1961, immagina di avere una bambina di 9 anni davanti a te, spiegale perché non deve aver timore di avvicinarsi alla matematica, alle scienze in generale.
Allora, è una missione bellissima, cioè quello che tu mi dici è una cosa che mi fa grandissimo piacere, perché io dico a questa bambina: tu hai delle grandi potenzialità, come dico sempre io, in ciascuno di noi c'è un intero universo e puoi fare quello che vuoi, l'importante è che tu lo faccia con grande impegno, con entusiasmo, ma soprattutto che non ti faccia influenzare dai giudizi degli altri, perché quello che ti si dice in giro, che le donne non sono portate per la matematica, per esempio, è un grande errore. Nessuno è portato naturalmente oppure non portato, semplicemente tante volte viene spiegata male, ragion per cui uno dice: non ho capito, non sono tagliato per far matematica. Non è vero. Tutti noi possiamo imparare e imparando possiamo poi dare quello che vogliamo. È certo che ci vuole l'educazione, e l'educazione soprattutto per le bambine contro questi pregiudizi avviene nella famiglia. I famosi primi 1000 giorni, no? Quando i bambini godono del grande amore della mamma, del papà e così via, ma godono anche delle prime esperienze. E in questo senso bisogna, io dico alle bambine: dedicatevi alle materie scientifiche, dedicatevi alle materie STEM, perché sono le materie del futuro. Il nostro futuro sarà sempre più piacevole, sempre più bello, nella misura in cui noi riusciremo a sfruttare adeguatamente le tecnologie che mano a mano ci vengono regalate. Ebbene, usando queste noi conquisteremo non solo posizioni di rilievo anche nel mondo appunto delle tecnologie, delle scienze e così via, ma soprattutto conquisteremo la felicità.
Che bella missione, conquistare la felicità. Tornando con i piedi sulla terra, ingegnere, professoressa Finzi, immaginiamo di avere davanti una mamma, un papà di quella bambina di 9 anni, preoccupati ovviamente anche per il futuro professionale della loro figlia. Possiamo spiegare perché studiare matematica, fisica, scienze, tecnologia, ingegneria darà una marcia in più nel mercato del lavoro alla loro bambina?
Proprio quello che hai detto, una marcia in più. Intanto sono materie, diciamo pure temi di ricerca, che sono che vedono una grande possibilità di collocazione professionale, cioè gli ingegneri, i matematici, gli scienziati non hanno possibilità di essere senza lavoro, ma anzi sono proprio ambiti, soprattutto per esempio quelli che si occupano di calcolatori e quindi tutto quello che riguarda il mondo dei calcolatori sono ricercatissimi. Quindi questo vuol dire garantirsi un posto di lavoro, che non è poco in una situazione come la nostra. Ma non è solo questo, è che queste materie sono quelle che non solo domineranno il futuro, ma quelle nelle quali gli specialisti saranno sempre più avranno sempre più una loro posizione a parte. Voglio dire, diventano quelli che hanno un loro speciale linguaggio nel quale chi non è competente non può entrare. Ecco che quindi entrare nelle materie STEM vuol dire accaparrarsi, è brutta parola, trovarsi un posto di lavoro sicuro, ma soprattutto la soddisfazione di dire sto facendo una cosa di alta tecnologia che farà il beneficio dell'umanità.
Insomma, cerco di tradurre, Amalia, da qui a 10 anni, da qui a 15 anni, chi non avrà una formazione, diciamo, scientifica, tecnologica, rischia di essere un po' tagliato fuori, come proprio una forma di analfabetismo di ritorno.
Proprio così. Cioè, tu dici tagliato fuori, esattamente, proprio perché chi si occupa di queste materie diventano, io li considero un po' dei sacerdoti, no, di queste materie, ragion per cui hanno dei loro riti, il loro linguaggio, e quindi gli altri si sentono tagliati fuori. E siccome è proprio sulle tecnologie, sulla matematica, sulle scienze che si costruirà il futuro, ovvero si renderanno fruibili le innovazioni. Ma noi dell'innovazione non vogliamo essere soltanto gli utenti analfabeti, noi vogliamo essere quelli che l'innovazione la dominano, anzi la piegano a quelle che sono le esigenze della società, ragion per cui noi porteremo un vantaggio all'intera società.
Amalia, è stato come sempre bello, sei un trasmettitore di energia. Grazie per essere stata questa domenica con noi, a Nessuno è Perfetta. Io vi ricordo il libro che Amalia Ercoli Finzi ha scritto insieme a sua figlia Elvina, insieme a Tommaso Tirelli, si chiama Le ragazze della Luna, sogni e scoperte delle scienziate dello spazio, ed è un libro scritto soprattutto, ma non esclusivamente, per le bambine. Grazie, buona domenica. Grazie, cara ingegnera.
Grazie e buona domenica. Arrivederci alla luna, va bene.
Allora, la puntata natalizia di Nessuno è Perfetta termina qua. Io vi auguro una fine dell'anno come piace a voi, a ciascuno di voi, e soprattutto un grandioso inizio del 2025. Noi ci risentiamo domenica 5 gennaio, sempre qui, sempre a Radio 24, con il doppio appuntamento del Caffè della Domenica e di Nessuna è Perfetta. E buon anno naturalmente ad Alessandro Chiappini in regia e a Gaia Romani in redazione. Buon anno a tutti.